Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeone insieme a Francesco. Ciao, stavolta c'è anche Francesco, studi politeisti. Vi ricordo che sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Meditano Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza. Dimmi Francesco,
sì, finalmente ci hai fatto. Beh, faccio gli auguri di buon solstizio, di buon Saturnale a tutti quanti gli ascoltatori. Saluto anche gli amici che hanno partecipato alla cena per il solstizio. Purtroppo era una cena che per problemi logistici, cioè che lo spazio era poco all'interno del locale che avevamo preso, non l'abbiamo neanche annunciata proprio perché era già saturo nel momento in cui se ne era parlato.
È stata organizzata da altre persone vicine a noi e praticamente c'erano solo 4-5 posti a disposizione, 6 esatto. Posti, per cui non voleva neanche la pena di
chiamare. Sì, un po' li avevo occupati io e poi con degli amici, di conseguenza l'avevamo saturo. Comunque è stato un bel evento. Vi posso dire che è ben riuscita, anche se la cena era orientata sulla ritualità di tipo celtico, è ben riuscita, insomma, nel senso che si è fatto un riferimento maggiore, visto che gli organizzatori si rifanno a quel mondo, al mondo celtico, e perciò ha avuto quell'impronta, insomma.
Bene, Francesco, allora, tu non sei venuto per 2 volte consecutive, sì, e io ho tenuto a bada un po' i radioascoltatori con poca di cosette. E riprendiamo un attimino a parlare un po' di quello che ci sta succedendo un po' attorno, visto che continuerò io stasera con il discorso sulla percezione. E una cosetta, devo dire che in effetti stiamo rilevando tutta una serie di difficoltà, no? Sia in internet, sia in varie parti, per riuscire a capire quello che è il discorso pagano, del paganesimo che stiamo facendo. Ed è una difficoltà che sì, si riesce anche un po' a capire, cioè nel senso che di solito quando qualcuno fa dei lavori, no, sia lavori religiosi, filosofici, sociali, politici, si riferisce sempre a un già conosciuto, cioè a qualcosa che già esiste in maniera preponderante. Non so, faccio un esempio della mia esperienza dei movimenti, dei gruppi extraparlamentari da sinistra degli anni 70, si riferivano a tutto un pamphlet filosofico che ormai andava avanti da 150 anni, per cui le persone avevano una certa dimestichezza, diciamo così, col linguaggio, con i principi, eccetera. Quello invece che stiamo facendo noi non ha dimestichezza col precedente, cioè una struttura filosofica che abbia al suo centro la libertà non è mai esistita, o meglio, esisteva il concetto di libertà come uscita da qualcosa che opprime, no? Cioè da una verità rivelata gli uomini sono spinti a conquistare una libertà, a conquistare delle libertà. E però la filosofia portante è quella della verità, cioè quella del Dio creatore, sempre quella del pazzo di Nazareth, è sempre una verità dottrinale riferita a un essere superiore, un essere trascendente. Riuscire a far comprendere alle persone la filosofia della libertà, e libertà in se stessa, cioè come movimento della vita, dalla nascita fino alla morte, come trasformazione soggettiva, come trasformazione del soggetto, come capacità del soggetto di costruirsi, di divenire, di trasformarsi, è una cosa che è quasi inconcepibile nella società in cui viviamo. E le persone fanno effettivamente fatica a capire questo, anche perché quelle che sono le trasformazioni soggettive, le persone le riferiscono sempre alla loro ragione, no? Cioè, se io dico, per esempio, tu puoi mettere in moto delle forze di autoguarigione dentro di te, le persone si immaginano immediatamente di star male, non so, del cancro e di guarire dal cancro, cioè non si rendono conto che esiste una trasformazione sistematica della propria struttura psicofisica, fisiologica, che va verso a un affrontare in modo migliore quelle che sono le contraddizioni della vita. In pratica non siamo abituati alla filosofia della libertà. Per questo io capisco le persone che fanno fatica a capire, perché le persone sono abituate a dire tu fai questo e ottieni questo, ma quando si dice tu fai questo e ottieni questo appartiene sempre alla filosofia della verità, cioè facendo questo ottieni questo. Ma questa è la verità rivelata dal Dio, non è la libertà dell'uomo. Tu, facendo delle cose, modifichi te stesso e ottieni delle soddisfazioni che continuano a modificare te stesso, che ti viene meglio ad affrontare la vita, che affronti ancora meglio la vita. Ma le tue trasformazioni sono sempre un tuo essere naturale nella vita, cioè tu lo consideri sempre una condizione naturale. E questo facciamo effettivamente molta fatica a trasmetterlo.
Vogliamo dare una dimostrazione. Tu parlavi di malattia, diamo una delle tante conferme che noi abbiamo avuto e che sosteniamo. Tutti quanti sanno appunto che noi parliamo molte volte di antiche conoscenze, di culture sciamaniche. Bene, allora, domenica 3 dicembre il Sole, il Corriere della Sera scrive che sono ripresi gli studi su alcuni funghi cosiddetti magici. Ecco, secondo questi studi contemporanei, nel 79% dei casi sono risultati positivi. Il 79% dei casi mi sembra abbastanza alto. Ma dice, ricerche sui funghi allucinogeni erano state condotte negli anni 60 e 70, ma sono state successivamente abbandonate per motivi etici. Cioè, significa che di fronte a un prodotto naturale, che in tutte le culture non cristiane l'uso erboristico, l'uso della conoscenza delle piante veniva fatto, è stato abbandonato non perché fosse nocivo, perché adesso le analisi danno il 79% di risultati positivi, ma per motivi etici. E quando parliamo di motivi etici nella nostra società sappiamo che sono principi cristiani, perciò se molta gente non si è stata curata è perché i motivi etici cristiani li hanno...
Quando sono stati abbandonati quegli studi, Francesco?
Si parla negli anni 70, ma sono stati abbandonati per motivi etici.
Cioè, quando praticamente Castaneda stava parlando dei funghi allucinogeni lungo l'uso delle piante allucinogene, perché la teoria degli anni 70, che poi viene fuori da Castaneda, no, e viene anche da altri filosofi di quel tempo, era che le piante allucinogene aprivano delle porte della percezione. Aprendo delle porte della percezione, le persone non erano più dominabili. In realtà avevano tutta un'altra serie di cose.
Questi sono esperimenti fatti in campo neurologico, certo. Cioè non è che sono capito in fatto maniera di alterazione della percezione, ma soltanto per curare, esempio in questo caso, la depressione. E dai risultati fatti dal punto di vista scientifico e medico hanno dato quasi l'80% di risultati positivi. Mi sembra che sia una percentuale discreta, insomma.
Specialmente la depressione, che è quasi incurabile, insomma, se non si trova qualcosa, se le persone non trovano delle forze dentro di loro. Comunque, torno a ripetere, c'è delle difficoltà a capire quello che stiamo dicendo, ma d'altronde noi non è che ci possiamo far niente, cioè le cose stanno così, bisogna cambiare un po' anche l'ottica con la quale ci si mette davanti alle cose. Io mi trovo per esempio spesso a dover discutere con dei pagani, che chiamano se stessi pagani, in realtà sono neoplatonici. Però non sanno esattamente cosa sia il paganesimo, non sanno cos'è il mito, non sanno interpretare il mito e lo interpretano dal punto di vista platonico e neoplatonico. A me mi cascano le braccia, però è un dato storico che è così, non è che ci siano alternative. Comunque, insomma, questa è la condizione in cui ci troviamo, Francesco.
Sì, beh, sai, già è un discorso delle persone che possono avere la confusione o la non chiarezza o la mancanza di conoscenza di certi elementi. La cosa appunto è ben più diversa quando ci troviamo volutamente di fronte a un artefatto o una cosa voluta, desiderata, di creare confusione, di creare menzogna, di creare inganno e di raccontare le cose in maniera diversa. Raccontavo, voi sapete, gli ascoltatori conoscono moltissimo il caso di Wikipedia, perché appunto Claudio non è avuto una discussione, una battaglia e così via, e io sono rimasto lì a cercare di rattoppare ove possibile le cose, però mi sono accorto che la tendenza monoteistica all'ingannare, a raccontare bugie, a falsificare le cose è presente anche nelle cose più sciocche, più scontate. Facevo l'esempio appunto a Claudio che mi sono trovato a correggere una voce di storia medievale che parlava di un'antica città presente a Cipro, in cui il mito voleva che la dea Venere non accettasse, o Afrodite, che è più corretto per i greci, la dea Afrodite non accettava sacrifici umani di stranieri, e a contare questi sacrifici gli abitanti continuavano a sacrificarli, le persone che arrivavano. A un certo punto la dea, adirata, arrabbiata con questi abitanti, li tramutò in tori. Questo lo scrive Ovidio nelle Metamorfosi, nel libro decimo. Di conseguenza, se noi vogliamo partire da un dato storico, cosa dice Ovidio? Bene, chi ha scritto quella voce ha detto che gli abitanti furono tramutati in tori perché non conoscevano la divinità di Afrodite. quando non esiste, e tra l'altro in questo, nella descrizione di questa città famosa appunto a Cipro per, la per il discorso dell'arte della trasformazione dei metalli, a questo punto è stato, non è stato neanche citato Ovidio che ne parlava, e si viene a scrivere cose completamente false, insomma, e questo dimostra come la volontà dei monoteisti di ingannare e di raccontare bugie è presente dappertutto, insomma.
Beh, io mi sono trovato un altro caso un po' diverso, ma comunque che spiega anche molte cosette. Una persona chiedeva in un gruppo di discussione la differenza che c'era, la discrepanza che aveva trovato in Apocalisse di Paolo. Voi sapete che esiste l'Apocalisse di Paolo, no? Fu trovata a Nag Hammadi, e diceva che non riusciva a capire perché da un lato c'era un'Apocalisse, c'erano scritte delle cose, dall'altro lato c'erano scritte delle altre cose. Ora io le Apocalisse di Nag Hammadi ce le ho, ho fatto una piccola ricerca, per cui ho scoperto che ne esistono due Apocalisse di Paolo. E il problema è che nel fare questa ricerca mi sono accorto che nell'Apocalisse di Paolo trovata a Nag Hammadi i cristiani erano reincarnazionisti, cioè praticamente Paolo di Tarso era per la reincarnazione. Ora, se voi vi leggete i testi dei Vangeli di Paolo di Tarso, quando parla della resurrezione della carne, sembra un concetto cristiano, no? Ma in realtà è un concetto di derivazione reincarnazionista,
sì,
che dopo venga troncato perché Dio fa risorgere la carne, per cui non c'è tutto il processo della metempsicosi, della reincarnazione, delle anime, quello è un altro discorso. Però in realtà quel discorso sulla rinascita nella carne,
sulla resurrezione,
è derivato proprio dal discorso reincarnazionista, ed è di derivazione neoplatonica, stoica e neoplatonica probabilmente. Per cui questo l'ho scoperto appunto facendo questa ricerca. Poi ho scoperto oltretutto che nell'Apocalisse, la seconda Apocalisse di Paolo, in realtà è il fondamento della Divina Commedia di Dante, perché quella seconda Apocalisse era molto diffusa, e c'è il viaggio all'inferno, cioè sono due Apocalissi completamente diverse l'una dall'altra. Però è abbastanza interessante riuscire anche a scoprire che in realtà i cristiani all'inizio avevano tutta una serie di idee, e vi ricordo che questa Apocalisse è datata al 200 d.C., che non collimavano assolutamente con quelle che sono ora, insomma. Anche perché, ti dico, oggi come oggi anche molti che si dichiarano pagani fanno molta confusione fra le idee. Dico, io scopro le cose un po' alla volta, però sta di fatto che quelle cose ci sono.
Sì, ma d'altronde tutti quanti lo sanno che il monoteismo è un'invenzione fatta per la sottomissione e fatta per creare sofferenza, e che non è stata una rivelazione, ma è stata una sedimentazione, un costruire questo artificio, questa mostruosità, col passare dei secoli, cancellando quello che prima c'era, insomma. Perché appunto, se voi pensate che gli autori antichi, classici, secondo stime molto attendibili, c'è rimasto un quarantesimo di quello che girava all'epoca. Quel resto che è mancato, perché è mancato? Perché non per dimenticanza, ma perché qualcuno
distrutto sistematicamente,
con metodo, con razionalità, con un progetto, con un piano ben preciso, l'ha cancellato. D'altronde il monoteismo passa sempre tramite la distruzione e la cancellazione delle cose.
Vi ricordo che fra le altre cose c'è una mostra al Louvre dove sono esposte le statue del Tempio di Serafide, che quando venne distrutto dai cristiani, venne ammazzata anche i pazzi in quell'epoca, furono fatte a pezzi e buttate in mare. Grazie a averle buttate in mare sono state salvate, ripescate, rimesse a posto, e stanno al Louvre. C'è una mostra particolare su quelle statue. Fate un po' voi, insomma.
E che non tutto è stato ripescato, perché logicamente, come sempre, i finanziamenti si trovano per altre cose, ma non si trovano per le cose importanti. Però già questo fatto che appunto da Alessandria è stato recuperato moltissimo di quello che è finito sotto il mare è una cosa che permette di anche di riscrivere un po' la storia, insomma.
Infatti. Va bene, passiamo un po' all'attualità, Francesco. Che c'è in corso questa rivolta anticlericale, sì, è giusto chiamarla anticlericale, fra le persone rispetto al comportamento che ha avuto la Chiesa cattolica,
diciamo,
rispetto al caso Welby, insomma. Ed è, cioè, io ho letto alcune cosette qua e là, e effettivamente io penso che Ratzinger dovrebbe mettersi un po' le mani nei capelli per quello che ha combinato, per quello che ha fatto.
Ma sai, io sono dell'avviso che la Chiesa Cattolica si sia comportata in maniera corretta sul caso Razzi, sì, sul caso Wade. Anche perché noi lo diciamo sempre: se voi andate dal buon pastore e voi siete le pecorelle, il buon pastore gli riconoscete il diritto di portarvi, quando decide lui, alla macellazione. Di conseguenza, o vi sottomettete, la cosa basilare in tutti i monoteismi, che sia ebraico, musulmano, cristiano, è la sottomissione. Di conseguenza, se voi non accettate, non riconoscete la sottomissione e non vi sottoponete alla sottomissione, non siete cristiani. Potete raccontare tutte le storie che volete, potete giustificarvi, dire che, però il cristianesimo, il monoteismo è sottomissione.
Sono state tante affermazioni diverse. Per esempio, si è detto che il capo della cosca della Magliana a Roma è sepolto con tutti gli onori all'interno di una chiesa romana molto importante. Con tutti gli onori è stato sepolto Pinochet, con tutti gli onori è stato sepolto anche quella guardia svizzera che aveva assassinato il suo comandante, che si era suicidata.
Bene, nel caso di Pinochet, tutti quanti conoscono, nel senso che è abbastanza famoso per quello che ha fatto, per come si è comportato, per la realtà che ha creato. Ricordiamo che quando Giovanni Paolo II, il bravo Papa, è andato in Cile, è andato a salutare, si è fatto fotografare assieme a Pinochet, che quando Pinochet è stato arrestato a Londra è intervenuto per difendere l'anziano dittatore dalla sofferenza e farlo riportare in Cile. E di conseguenza, quando ci furono tensioni tra il Cile e l'Argentina, intervengono i buoni uffici del Vaticano. Di conseguenza, Pinochet è sempre stato un buon cristiano.
Sì, questo è, in effetti, è quello che sfugge ai cattolici, no? Che per noi invece è molto chiaro. La Chiesa Cattolica non applica delle regole a se stessa. Lei a se stessa applica una sola regola: il potere per il potere, il dominio sull'uomo, il possesso dell'individuo. E lei è al di fuori delle regole, è al di fuori della legge. Dopo vi dirò qualcosina leggendovi magari quello che sta succedendo in un processo a San Francisco. Per cui lei ha il diritto di fare qualunque cosa e nessuno ha il diritto di sindacare, nessun cristiano ha il diritto di sindacare su ciò che decide la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica è padrona delle persone, domina i credenti. I credenti devono mettersi in ginocchio e devono accettare tutto quello che fa la Chiesa Cattolica. Se la Chiesa Cattolica gli dice che voi dovete morire, che i suoi fedeli devono morire con i ferri roventi infilati nel culo, la Chiesa Cattolica ha il diritto di infilare i ferri roventi nel culo. Chiaramente questo non è accettato dalle leggi civili, ma la Chiesa Cattolica non vuole avere niente a che fare con le leggi civili. La Chiesa Cattolica è al di fuori delle leggi civili.
Vedete, poi il discorso del caso Welby: di fronte a una persona che soffre così, come minimo una persona che ha una sensibilità si rende conto che non era certo una condizione positiva, non era certo una condizione esaltante o una situazione che poteva perdurare. Di fronte alla volontà, qualsiasi persona l'avrebbe riconosciuto questo diritto. Ma perché i cristiani si arrabbiano perché Welby ha scelto di morire, ha chiesto la morte? Beh, lo troviamo quello che scrive un cattolico, e prendo la citazione dal giornale, il giornale del 22 dicembre, dice: su un sito dei cattolici romani c'è scritto uno che dice: veda le sue sofferenze non come un'infame prigione, ma come un'unione alle pene di Gesù sul Calvario. I monoteisti hanno sempre il bisogno di pensare che tramite la sofferenza ci rende simili a Cristo. Di conseguenza, più Welby per loro soffriva e più era simile a Cristo. Non importava la sua sofferenza sul fatto che non fosse dignitosa quella vita, o che fosse una vita augurabile, o che fosse vita, perché sinceramente io ho difficoltà a pensare che Welby, come il modo in cui viveva, fosse vita. Eppure tutti quanti i cattolici, il loro codazzo, da cominciare da tutti quanti i chierichetti di tutti quanti i partiti politici, Welby doveva soffrire. Doveva soffrire perché la sofferenza non è certo una cosa augurabile, non è una cosa auspicabile, e se esiste la possibilità di fronte alla volontà di una persona di non soffrire, dovremmo riconoscere il diritto di non soffrire. No, per i cattolici, per i cristiani, Welby doveva soffrire perché la sofferenza lo rendeva simile a Cristo. E il fatto che si sia sottratto all'imitazione di Cristo diventa logicamente un blasfemo, un apostata, perché rinnega la sofferenza di Cristo. E questo appartiene a tutte quante le coscienze cristiane, a tutte le mentalità cristiane, perché la sofferenza, il fatto di essere feriti, il fatto di essere colpiti, è presente in qualsiasi visione monoteistica. Pensate che proprio oggi vediamo se, se lo recupero, è uscita una lettera sul Corriere della Sera di un rappresentante di Comunione e Liberazione, però vorrei appunto farvi la citazione in maniera giusta, così ci sappiamo comprendere e sappiamo capire cosa è che dove devono arrivare loro. Allora, questo qua è il presidente di Comunione e Liberazione e di fronte al Natale noi potremmo usare come festa lasciarsi colpire, affascinare, meravigliare della cosa. No, lui dice che il Natale, così il Natale è una speranza per tutti, basta guardare e lasciarsi ferire. Ma perché si deve usare una parola come ferire, cioè colpire e soffrire? Perché questo qui è il presidente di Comunione e Liberazione dei cattolici integralisti, fondamentalisti, ben visti in Vaticano. Benissimo, allora di fronte a una cosa in cui si potrebbe parlare di festa, di gioia, di fascinazione, di seduzione, di inganno, di effetto spettacolare, e tutte queste parole si potrebbero utilizzare, no, lui cita che bisogna lasciarsi ferire, che poi venga messo fra virgolette, già l'uso della parola ferire significa una sofferenza. E questo proprio perché in tutti quanti i monoteisti c'è questo bisogno di far soffrire le persone.
Leggo un attimino l'articolo, Francesco. Durante in corso un processo a San Francisco, dove la Chiesa Cattolica è citata per il genocidio, cioè decine di migliaia di persone assassinate nella ex Jugoslavia durante l'ultima guerra. E niente, metteteci un po' di attenzione per riuscire a capire come la Chiesa Cattolica giustifica quello che ha fatto. Atroci racconti di assassini e torture, come il Papa giustifica gli omicidi. E la pagina è presa dal sito www.pressante.com/continent/V320/44. In un recente interrogatorio, l'avvocato difensore di Papa Benedetto XVI, nel processo Alberin contro il Vaticano, ha ammesso che il Vaticano era coinvolto nel genocidio commesso in Croazia durante la Seconda Guerra Mondiale, quando furono uccisi 500.000 fra serbi ed ebrei. 500.000, 500.000 persone. Ok? Il Vaticano ha massacrato 500.000 persone. È assodato che la Santa Sede collaborò col Partito Nazionale Socialista dei Lavoratori Tedeschi per perpetrare questo orrendo crimine, sicché Jonathan Levi, avvocato delle vittime della carneficina, sta ora tentando di ottenere dei risarcimenti per i suoi assistiti, accusando la Banca del Vaticano di aver lavato denaro sporco frutto dei genocidi nel periodo postbellico. Ciò che è incredibile su tale processo istruito presso la Corte federale di San Francisco, oltre al silenzio dei media su tale atrocità, è la sfrontatezza del difensore del Papa, che ha giustificato la partecipazione allo sterminio come atto consentito dalle leggi internazionali. Vi ripeto, sterminare 500.000 persone. Per il difensore di Ratzinger, cioè per Ratzinger, perché vi ricordo che il difensore rappresenta l'imputato, sterminare 500.000 persone è un atto consentito dalle leggi internazionali. Io non so quali leggi lui abbia letto.
Beh, la Bibbia sì.
Giusto, hai ragione, cioè, dimenticavo, solo che io non la consideravo una legge, la consideravo una porcheria. Sebbene il procuratore abbia tagliato corto dicendo che la Chiesa di Roma è al di sopra delle leggi e i suoi bizzarri argomenti sono conformi al diritto canonico, secondo il diritto canonico, dice, la Chiesa Cattolica ha il diritto di uccidere gli eretici senza che ciò sia una violazione delle norme internazionali della Chiesa stessa. Cioè, la Chiesa in pratica dice, io vi posso ammazzare tutti e ammazzandovi tutti io non violo le mie norme. Sì, allora, mi sembra il mafioso Totò Riina che dice, io vi posso ammazzare tutti perché non violo le regole della mafia. Cioè, è la stessa cosa, cioè non cambia assolutamente. Cioè, Ratzinger e Totò Riina in questo caso sono uguali.
Beh, infatti tutti i mafiosi hanno avuto i funerali religiosi.
Fra le altre cose. Allora, Gli eretici, dice sempre, sono coloro che non offrono la loro realtà, lealtà al Papa e non seguono la dottrina di Cristo. Agli occhi di Roma ciò giustifica l'assassinio di innocenti come serbi ed ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. L'autore di Vatican Assassins, Eric Joe Phelps, ricorda che l'attuale diritto canonico ancora in vigore legittima l'omicidio nei casi sopra citati. Pertanto la Chiesa è un'organizzazione di assassini. Comunque, anche se non è stato accettato come prova il processo, è stato recentemente diffuso un documento filmato che mostra la convivenza fra Vaticano e nazisti nel campo di sterminio di Jasenovac, dove furono massacrati serbi ortodossi, ebrei e rom dagli Ustascia, i fascisti croati che applicavano ferocemente le leggi razziali promulgate in Germania. Le immagini del documentario permettono di scoprire il vergognoso ruolo del Vaticano nel genocidio. E il documentario è in rete comunque, Francesco. Gli attori stanno ancora cercando di ottenere la restituzione del tesoro nazista e croato che fu illecitamente trasferito allo IOR. Dallo IOR in altri istituti di credito. Levi ha aggiunto che presto gli autori del libro La guerra segreta contro gli ebrei pubblicheranno un altro saggio, Trinità blasfema, che esplora i collegamenti tra il Vaticano ed i nazisti con nuove agghiaccianti informazioni che ridefiniscono il ruolo della Chiesa Cattolica nella storia del XX secolo. Questo è un processo che è in corso.
Beh, da sono delle... stati onesti.
Ora, al di là di questo, cioè, comunque vada il processo, le dichiarazioni del difensore di Ratzinger, dico comunque vada il processo, sono tali per definire Ratzinger un terrorista, un criminale, un assassino. E questo è strano perché c'è appena stata la condanna a Verona di Abel Smith, perché Abel Smith ha dato del criminale a Ratzinger, ha dato dei criminali alla Chiesa Cattolica. Ora, a prescindere che in questo caso bisogna che aspettiamo l'ultima sentenza della Cassazione, però effettivamente, detto da un musulmano, la cosa appare in specie, cioè... Non so quanta differenza ci possa essere fra cristianesimo e musulmani da questo punto di vista.
Nessuna.
Appunto. Cioè, mi sembra come la sentenza fatta da Cassazione rispetto al a Gomiero qua, no? All'Aris, ai cattolici che insultarono i testimoni di Geova, dettero i testimoni di Geova di rovina famiglie. Cioè, non so cosa sia la Chiesa Cattolica, no? Chiaramente furono condannati i cattolici. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa su questo?
Beh, sai, il discorso dà anche la dimostrazione del perché i cattolici, la Chiesa Cattolica, si è così impegnata nel discorso di Welby nel volerlo farle soffrire. Se voi pensate che un quotidiano italiano, parlando proprio del caso di Welby, ha detto, ha intitolato, ha fatto un articolo di prima pagina dicendo la Chiesa e la teoria e la ferocia dei principi ortodossi, cioè un quotidiano arriva tranquillamente a dire che i principi della Chiesa Cattolica, i valori in cui si riconoscono, sono della ferocia. Ma la dichiarazione che Claudio ha riportato, che non conoscevo, dice chiaramente che la Chiesa Cattolica reputa nella sua prassi, nelle sue intenzioni, nei suoi desideri, nella sua volontà, mai negata perché la natura è intrinseca del suo messaggio, del quello che pensa, è quello di uccidere gli altri, di far soffrire gli altri. Se non li può uccidere, almeno vuole costringere le persone a dover soffrire, a dover morire nella sofferenza, come nel caso di Welby. E il fatto che si siano così schierati, che non abbiano avuto problemi di immagine, di gente che si lamentava, hanno giustamente ribadito un discorso di dire noi abbiamo il potere assoluto. E d'altronde, sai, nel momento in cui dicono una messa per perdonare chi lo ha ucciso, ma lo ha veramente ucciso? Ma la volontà di Welby non contava assolutamente niente. Cos'è che aveva richiesto? Aveva richiesto un pacchetto di caramelle o aveva richiesto di non soffrire più? Eppure, per loro, di fronte a una persona che asseconda la volontà di un'altra persona, si parla di omicidio.
Siccome io ho memoria storica, almeno in alcune cosette, tante me le dimentico purtroppo, io ricordo quando la Chiesa Cattolica fece l'eutanasia a Wojtyla per farlo morire. Io non l'ho dimenticato, o ce lo siamo dimenticati che la Chiesa Cattolica ha fatto l'eutanasia Wojtyla, gli ha staccato le macchine, gli ha interrotto tutto, e forse ha fatto anche qualche altro intervento per mettere fine alla sua vita? Io non me lo sono dimenticato. Cioè, il fatto che la Chiesa Cattolica possa nascondere le cose non significa che le cose non esistono. La Chiesa Cattolica ha fatto l'eutanasia a Wojtyla e l'ha fatta in maniera becera, molto più pesante
ma
di
sai,
quello che fa.
Qualcuno sostiene, ma esiste un libro che non ho recuperato, che è in giro da che girava alcuni anni fa, in cui la Chiesa Cattolica avesse come metodo il fatto di far arrivare i pontefici a una certa età. Raggiunta questa età, tu non se ne curava più della loro sopravvivenza, del loro mantenimento, dell'andare avanti, ma li lasciava anche morire, proprio perché per qualche, sai, le follie dei principi cristiani monoteisti sono forti. Secondo questo autore, di cui non ricordo l'autore neanche il titolo del libro, che parlava del corpo del pontefice, diceva chiaramente: la Chiesa Cattolica, per un principio assurdo, reputa che un pontefice debba, cioè che un suo capo debba vivere fino a una certa età. Raggiunta quell'età non se ne prende più cura di mantenerlo in vita. E d'altronde, di fronte, sai, al fatto che faccia questo con un suo capo, può permettersi il lusso di dire agli altri di soffrire. D'altronde, sai, sul caso di Guelbi, quando un monsignore dice il suo caso è stato politizzato, ora è difficile capire se quella richiesta fosse lecita o meno. Sai, questa la prendo dal giornale.
Sì, sì, no, no, ma se cioè, è una dichiarazione di Tonini...
No, Elios Grecia.
Elios Grecia. Ma c'è una dichiarazione simile,
sì,
di Tonini.
Allora, tutti quanti noi, se andiamo su YouTube, troviamo il video in cui Guelbi dice «Io non voglio più soffrire così». Lo troviamo tutti, lo possiamo verificare, possiamo sapere qual è la sua intenzione. E poi c'è qualche rappresentante della Chiesa Cattolica che dice che quella richiesta fosse lecita o meno.
Ma vedi, se tu inserisci il dubbio, qualcun altro dice ma potrebbe anche essere vero.
Sì, ma sai...
Cioè non vanno direttamente a sputargli in faccia, come dovrebbero fare le persone civili che traggono la verità o le cose da se stesse. E vi dico, forse, sai, potrebbe anche aver ragione, non è mica detto che abbiano torto, sai.
Ma sai, quando un altro vescovo dice è stato un fatto gravissimo, non si può togliere la vita così a un uomo. Certo, il rogo è un luogo più a proposito per poter togliere la vita a qualcuno, per salvargli l'anima.
Gli eretici, sì, ma sai, vedi, è che lo fanno loro. Capito?
Sì, esatto.
Questa è la differenza.
Sì, ma
invece c'è l'autodeterminazione dell'individuo e là non deve esserci l'autodeterminazione.
Sì, ma vedi, ma le persone hanno l'enorme difficoltà di comprendere questo, sì. Cioè di capire il perché di questo comportamento. In realtà, ricordiamoci sempre che quello che vale per gli altri o che loro detto non per gli altri non vale per loro, perché loro sono gli eletti, loro sono i superiori, loro rappresentano Dio, di conseguenza possono fare qualsiasi cosa. Voi che non rappresentate Dio potete benissimo soffrire, anzi dovete soffrire, perché come diceva quel cattolico, la sofferenza vi rende simile a Cristo e di conseguenza qualsiasi sofferenza che loro potranno arrecare la faranno sempre.
Ricordate che il crocifisso è una minaccia, cioè esporre il crocifisso significa minacciare di morte le persone ed è di una gravità infame che il crocifisso venga esposto.
Ma se voi poi pensate anche a una cosa, alla sentenza del Tribunale di Roma, in cui dice esiste il diritto di questo, però non lo può esercitarlo perché non c'è la legge che gli permetta di esercitarlo. Cioè, questa sembra veramente la follia teologica del monoteismo.
No, questi sono uno squallore che purtroppo noi stiamo vivendo in Italia in questo periodo, ma anche in altri periodi, in cui si rimandano certe decisioni, no? Che sono piuttosto impegnative, che sono piuttosto pesanti, le si rimandano alle corti centrali e alle corti superiori. Cioè, in pratica c'è una deresponsabilizzazione del magistrato, una paura del magistrato di fare una sentenza, perché probabilmente esistono delle aggressioni da parte delle istituzioni rispetto ai singoli magistrati che sono pesantissime, e specialmente i magistrati locali sono completamente paralizzati nell'applicazione del dettato costituzionale. Siamo in una situazione veramente atroce. In realtà la legge c'è per fare questo, in quanto non c'è nessuna legge che lo vieti, e questo è il punto. capisci? Però dal fatto che non esiste nessuna legge che lo vieti, la volontà del singolo individuo resta quella sotto la monarchia. Cioè, come il potere monarchico disponeva delle persone, disponeva della vita delle persone, molti magistrati ritengono che ancora il potere istituzionale detenga il diritto della vita delle singole persone, dimenticandosi che non solo c'è una Costituzione nazionale, ma c'è stata anche una Costituzione europea. Ci sono i diritti dell'ONU delle persone, la carta firmata dall'Italia, ci sono i diritti dell'uomo, ci sono tutta una serie di convenzioni internazionali che sono state ratificate. E ci solo dimenticano questo. Cioè, è talmente forte il catechismo, l'idea che l'uomo in ginocchio, disposto del padrone, è sottomesso a quello che si identifica col padrone, che ci si dimentica che esiste il diritto internazionale. E questo fatto da magistrati, non fatto semplicemente da persone normali.
Beh, d'altronde sai, la sofferenza, la violenza è un classico. Sai, se quando leggiamo nella Bibbia un re che è citato per la sua giustizia, dice: chi risparmia il bastone odia suo figlio. Questo è il famoso Salomone, considerato re della giustizia, che dice: chi risparmia il bastone odia suo figlio. E d'altronde, essendo parola di Dio, essendo un testo fondamentale, questa è l'educazione che si vorrebbe fare.
Soltanto negli ultimi 15 anni, vi ricordo che la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno cominciato a tagliare questo tipo di comportamenti. In Inghilterra hanno fatto una legge qualche anno fa.
Sì, e di conseguenza appunto pensate che... E allora prendiamo sempre un'altra massima: all'uomo la moglie, al bambino la verga, nel senso del bastone. Questi sono gli insegnamenti che ancora adesso sono alla base della religione cattolica, sono in base al cristianesimo, sono in base a tutti quanti i monoteismi, e di conseguenza sofferenza, imposizione, violenza è un qualcosa che definisce chiaramente cos'è il monoteismo. Sai, dopo c'è qualcuno che cerca anche di cercare una via di scampo alla Chiesa Cattolica, perché quando dice Massimo Cacciati, ci fa: la trincea della Chiesa non può reggere, per noi moderni la libertà è inarrestabile. Vabbè,
ricordiamo che Cacciari è uno dei baluardi della Chiesa Cattolica, insomma.
Sì, ma lui si rende conto che è una situazione del genere. Però vedete, di fronte anche a un discorso di convenienza, uno poteva dire, nel caso di Gualbi, sfruttiamo la convenienza, sfruttiamo il fattore emotivo, sfruttiamo il successo che hanno nell'opinione pubblica questo dramma, perché non era un dramma teorico, non era un problema di una finanziaria, era la sofferenza di una persona ben concreta, non era un individuo X, era una persona con il suo nome e cognome, con la sua storia, con tutto quello che le persone sapevano. Di conseguenza parlavamo di una persona specifica, di una richiesta specifica, non si parlava di un principio astratto. Benissimo, non si parlava di un principio astratto, eppure la Chiesa Cattolica e i cristiani si sono trovati d'accordo nel dire: no, questa persona deve soffrire, perché non si diceva tutti, si diceva lui ha chiesto questo, lui è così, cosa facciamo? E di fronte a un caso specifico, no, la risposta è: deve soffrire. E d'altronde la sofferenza fa parte, è il desiderio del discorso della religione cattolica, insomma. Vogliamo dare una piccola dimostrazione?
Dai.
Io ho preso un libro che è uscito in Inghilterra nel 1968. È considerato un classico ed è uscito nel 2006. Cos'ha di così scandaloso questo libro? È Storia delle punizioni corporali. E perché è così scandaloso? Perché dice, leggo dalla quarta copertina, si sofferma sugli aspetti erotici della flagellazione, mostrando come la componente di frustrazione e repressione sessuale abbia sempre avuto un ruolo importante, soprattutto nell'ambito della penitenza cattolica. Questo è questo autore, testo fondamentale a livello mondiale, uscito nel 68, ha dovuto aspettare il 2006 per vedersi,
40 anni,
per essere tradotto e pubblicato in Italia. Perché? Perché dimostra che proprio la sofferenza, la violenza, l'imposizione, la violenza è una cosa caratteristica di ogni monoteismo, nel caso nostro che viviamo nella realtà cattolica, è questo che succede.
Ah, io qui ho una sentenza sul crocifisso da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, che ci ha messo 10 mesi prima di essere, cioè, prima si fa la condanna della persona, no? Cioè, prima si condanna la persona, dopo si dice sì, la persona ha ragione. Cioè, che è una cosa abbastanza, cioè, secondo me stanno tutti aspettando la Corte di Cassazione anche sul crocifisso. Niente, ve la vorrei leggere, se Francesco mi dà un
minuto. Sì, vai pure.
Perché è una sentenza fatta dal Consiglio Superiore della Magistratura in base al provvedimento disciplinare del giudice Tosti, se vi ricordate, che non voleva il crocifisso in aula. Ebbene, il 31 gennaio, ve la leggo, ho tirata fuori dal sito
no, chiesa.
No, blog mi sembra sport. Che sia ateismo,
nochiesa.blogspot.com
di Tosti, che dopo l'ha preso anche gli altri. Il 31 gennaio scorso il Consiglio Superiore della Magistratura ha combinato la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio al giudice di Camerino Luigi Tosti perché si è rifiutato di tenere le udienze, sia perché il Ministro di Giustizia ha omesso di rimuovere i crocefissi cattolici dalle aule, sia perché soprattutto lo ha discriminato negandogli il pari diritto di esporre il proprio simbolo, cioè la Memorà ebraica. La motivazione dell'ordinanza è stata comunicata al diretto interessato il 20 dicembre, cioè a distanza di ben 11 mesi. Il Consiglio Superiore della Magistratura, commenta con un misto di soddisfazione e di sconcerto il dottor Tosti, ha affermato che la mia pretesa di ottenere la rimozione dei crocifissi dalle aule giudiziarie è pienamente fondata. Ripeto, il Consiglio Superiore della Magistratura ha affermato che la mia pretesa di ottenere la rimozione dei crocefissi dalle aule giudiziarie è pienamente fondata, dal momento che la circolare fascista del ministro Rocco deve ritenersi tacitamente abrogata sin dal 1948 per incompatibilità con la Costituzione repubblicana. Innanzitutto perché tratta di un atto amministrativo privo di fondamento normativo e quindi contrastante con il principio di legalità dell'azione amministrativa, desumibile dagli articoli 97 e 113 della Costituzione, dal quale deriva che ogni atto amministrativo deve essere espressione di un potere riconosciuto all'amministrazione da una norma. Tant'è, soggiunge il Consiglio Superiore della Magistratura, che per poter esporre i simboli nazionali negli uffici pubblici il legislatore ha dovuto emanare ben due leggi. Cioè, per avere il ritratto del Presidente della Repubblica negli uffici pubblici è stata necessaria una legge. In contrasto con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia di libertà di coscienza e di religione, essendo pacifico, in tal senso Cassazione Sezioni Riunite 18-11-1997 numero 11.432 Sezione Disciplinare 15-9-2004 Sansa, che nessun provvedimento amministrativo può limitare diritti fondamentali di libertà al di fuori degli spazi eventualmente consentiti da una legge ordinaria conforme a Costituzione. Ne consegue da un lato che in materia religiosa lo Stato deve essere equidistante, imparziale e neutrale, e dall'altro che l'ordine delle questioni religiose e quello delle questioni civili debbono rimanere separati, con la conseguenza che in nessun caso il compimento di atti appartenenti alla sfera della religione possa essere oggetto di prescrizioni obbligatorie o che si ricorra ad obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia di precetti statali. La religione, gli obblighi morali che ne derivano, non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato. La libertà di coscienza e la libertà di religione devono essere lette come affermazioni non solo positive di tutela delle convinzioni e della fede professata, ma anche in senso negativo, come tutela di chi rifiuti di avere una fede e pertanto deve essere garantita sia ai credenti che ai non credenti, siano essi atei e agnostici. Dal carattere fondante della libertà di coscienza deriva anche che nelle valutazioni costituzionali relative ai profili dell'uguaglianza di materia religiosa, il dato quantitativo, l'adesione più o meno diffusa a questa o quella confessione, non può essere rilevante. Alla luce dei rilievi ora svolti, appare convincente la tesi dell'incolpato, secondo la quale l'esposizione del crocifisso nelle aule di giustizia, in funzione solenne di ammonimento di verità e giustizia, costituisce un'utilizzazione, un simbolo religioso, come mezzo per il perseguimento di finalità dello Stato, del pari per sembra l'affermazione che l'indicazione di un fondamento religioso dei doveri di verità e giustizia ai quali i cittadini sono tenuti può provocare nei non credenti turbamenti, casi di coscienza, conflitto di realtà fra i doveri del cittadino e fedeltà delle proprie istituzioni e pertanto può ledere la libertà di coscienza e di religione. Il Consiglio Superiore della Magistratura boccia poi esplicitamente le sentenze del TAR del Veneto e del Consiglio di Stato che hanno legittimato l'esposizione di crocifissi nelle scuole per la loro supposta valenza culturale, anche a poter condividere la tesi del significato meramente culturale del crocifisso, e chiarisce il Consiglio Superiore della Magistratura il problema della libertà di coscienza e del pluralismo, si sposterebbe dal terreno esclusivamente religioso a quello appunto culturale, ma non sarebbe risolto in quanto dei principi costituzionali in precedente individuati deriva che l'amministrazione pubblica non può scegliere di privilegiare un aspetto della tradizione della cultura nazionale, sia pure largamente maggioritaria, a discapito di altri minoritari, in contrasto con il progetto costituzionale di una società in cui hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse. Il resto ve lo lascio a voi. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha detto che il TAR del Veneto ha fatto una grandissima porcata, che i magistrati del Veneto si devono vergognare come dei topi di fogna. Questo lo aggiungo io, tanto per essere chiaro. Dopo, se qualcuno, qualche magistrato vuole dirmi qualcosa, discutiamo del linguaggio dei magistrati. E ha detto che il Consiglio di Stato che ha promulgato il crocifisso ha fatto una grandissima porcata, ha offeso le persone, ha fatto un atto di avversione dell'ordine democratico, e questo lo aggiungo io, se non mi pare. Dopodiché, se volete, ne discuto io con i magistrati se loro non gli piace quello che io ho detto. Francesco,
sì,
come vedi, 10 mesi perché venga fuori questa.
Sì, e poi tra l'altro i giornali logicamente non l'hanno certo riportata,
non hanno riportato niente,
non l'hanno fatto certo conoscere, non l'hanno diffusa, e rimane il fatto appunto del giudice Tosti sospeso e del fatto che questo mostro del crocifisso sia ancora in giro nonostante che non ci sia nessun obbligo. Ma d'altronde lo vediamo, la volontà di imporre la propria caratteristica sulla società, sulla cultura, l'abbiamo in ogni momento. Se noi andiamo a vedere ad esempio il nuovo pericoloso terrorista che si aggira per l'Italia in questo periodo, che sei un terrorista terrificante, Babbo Natale.
Sì.
Cioè, la Chiesa Cattolica è partita con un tema di definire crociata è poco. Cioè, se voi pensate che c'è stata una polemica appunto in provincia di Treviso in cui un prete ha usato il pulpito, ma l'ha fatto anche Maggiolini a Como, contro Babbo Natale, e ha dichiarato che Babbo Natale non esiste. Sì, perché abbiamo una certezza storica che esista Gesù Cristo.
È stato licenziato un insegnante in Inghilterra perché ha detto ai suoi allievi o negli Stati Uniti, non mi ricordo, che Babbo Natale non esiste.
Allora, siccome sicuramente questo terrorista di Babbo Natale l'ha minacciato, il vescovo di Vittorio Veneto è andato di persona all'interno di questa parrocchia ad abbracciare, di portargli la solidarietà a questo prete, perché gli abitanti avevano detto che non doveva comportarsi così, che non doveva avere questo comportamento. Bene, pensate che la Chiesa Cattolica arriva al punto di considerare un pericolo per la nostra cultura il Babbo Natale. E quando un prete, qualcuno gli dice, fa, ma il Babbo Natale è un qualcosa che appartiene alla tradizione, poi che sia stata alterata, modificata, spostata da altre cose, non è importante, però rappresenta un archetipo, il vescovo corre subito a sostenerlo, ad abbracciarlo pubblicamente e riconoscere che ha diritto. E di fronte a questa polemica, questo terrorista che è Babbo Natale, finalmente qualcuno si è anche arrabbiato. E allora è uscito sul Corriere del Veneto un editoriale, il Corriere del Veneto è il dorsale del Corriere della Sera, in cui si parla di Babbo Natale e la Chiesa. E dice che i toni usati dalla Chiesa veneta contro Babbo Natale hanno toni cupi e vagamente integralisti.
Vagamente?
Sì, ma dobbiamo essere buoni. Bisogna essere buoni. Però a un certo punto si vede che l'articolista si è arrabbiato e dice: è il momento di ricordare che il cristianesimo è diventato di fatto minoranza in questa regione, la famosa Sacrestia d'Italia. Allora, come vedete, anche persone che non sono certo pagane o che non hanno una fede religiosa si rendono conto che questi toni da crociata, perché dice, ma perché si deve perdere tempo a fare delle crociate contro Babbo Natale? Cioè, nel senso che, e a un certo punto il giornalista dice, fa, è il momento di ricordare che il cristianesimo, non la Chiesa Cattolica, il cattolicesimo, è il momento di ricordare che il cristianesimo è diventato di fatto minoranza in questa regione, la famosa Sacrestia d'Italia. Prima pagina del Corriere del Veneto.
Che giorno?
Questo è del Corriere del Veneto, domenica 3 dicembre 2006.
Ora, cosa volete fare? Qualcuno dice non c'è più religione, dice era ora, solo bisognerebbe che si accorgessero anche stati, no? Prima che facessero dei guai a livello sociale, a livello proprio delle persone.
Beh, sai, posso parlare di un libro che stanno a parlare dell'ismo?
Sì, dai, dimmi.
Allora, io ringrazio anche
l'Opus Dei, va
bene. No, io ringrazio l'ascoltatore che me l'ha segnato, perché non mi era sfuggito il libro, però merita ed è anche divertente su certi aspetti, anche curioso. Allora, voi ricordate che noi abbiamo parlato diverse volte del fatto successo a Brescia, in cui vari operatori, vari sacerdoti sono stati arrestati per pedofilia, sono stati incarcerati. Ci sono state delle manifestazioni dei cattolici davanti appunto al carcere per difendere questi. Logicamente questa lotta si è avuta solo quando i cattolici sono andati a manifestare, perché i fatti prima sono stati sempre cancellati, sottaciuti, non si è parlato, non si sa come si sia finita. Tra l'altro la cosa riguardava non un bambino ma diversi bambini, e diceva appunto questo è successo a Brescia, e soltanto appunto perché i cattolici hanno protestato si è saputo. È uscito un libretto interessante di Enrico Oliari, si chiama L'uomo delinquente, scandali e delitti gay dall'unità a Giolitti, ed è un escursus abbastanza veloce con parecchi casi, e parte anche dal discorso di dunque Corzano 1863, Don Picinotti amava i contadini. Allora andiamo a leggersi. Allora, questo paese, stranamente, dov'è questo paese? Questo è un paesino in provincia di Brescia. Nel 1863 si vede che proprio buon sangue non mente.
Esatto. Sana tradizione contadina.
Allora, leggiamo un piccolo capitolo. Tra l'altro, lo studioso, non so se lo faccia apposta perché non si capisce, si domanda come mai per così tanto tempo questo sacerdote abbia potuto amare i contadini. Ma come si intendeva amare i contadini? Nel 1861, in provincia di Brescia, dove ci sono in corso processi aperti ai pedofili, comunque lo ricordiamo, il sacerdote, mentre passeggiava in campagna, incontrò Giuseppe Battizzi, un giovane contadino di 20 anni. Improvvisamente Don Francesco lo afferrò con violenza per la vita e, spintolo sulla riva di un campo, sfogò su di lui la propria libidine contro natura. Su di lui la propria libidine contro natura è presa dagli atti processuali. Il giovane contadino, che probabilmente vedeva nel sacerdote una temibile autorità e che quindi paventava eventuali conseguenze, non presentò immediatamente denuncia, ma pochi mesi dopo si trovò ancora una volta a dover subire in circostanze identiche l'azione del religioso, a cui nuovamente l'atto carnale contro natura. Nell'anno successivo fu la volta di un altro giovane agricoltore, Domenico Mantovani, di 20 anni. Si era recato in casa di Don Francesco per motivi di studio. Il sacerdote, che, come accennato, era anche insegnante elementare, lo aveva invitato in canonica con la scusa di impartirgli lezioni private. Tuttavia, Domenico, non appena ebbe superato la soglia della porta, venne afferrato per i fianchi, denudato, e fu costretto a partecipare all'atto sessuale. Questo succedeva nel 1863 in provincia di Brescia. 2006 a Brescia ci sono sacerdoti processati e difesi ancora
tutti
dei cattolici.
Quelli che non hanno beccato. Dopodiché il disagio sociale, sapete da dove viene.
Allora io ve lo consiglio, e tra l'altro appunto questo si disse chiaramente, che il ragazzo non presentò denuncia perché vedeva nel sacerdote una terribile autorità.
Questa è una responsabilità anche della magistratura, in quanto nonostante il prete non sia un'autorità, la magistratura ha sempre taciuto la cosa, non gli è mai fottuto niente, lascia che le persone immaginino. E questa è una responsabilità gravissima che la magistratura, nella violenza dei minori.
Sai, poi c'è un fatto particolare, che è un fatto curioso di cronaca locale, che però dimostra anche certe volte la capacità delle persone. Io sento molte volte discutere del matrimonio tra gay, tra omosessuali, tra omosessuali che vanno a supplicare inginocchiando al prete di essere sposati. Ma vorrei ricordare un piccolo fatto che è successo a Pianezze, un piccolo comune vicino a Marostica. Un fatto che è successo nel 1902. Di conseguenza lo prendo sempre appunto dall'Uomo delinquente, che è un libro divertente e che dà anche la dimostrazione, perché sono molti casi di preti, ma questo dà la dimostrazione di cosa avviene. Tra l'altro la notizia viene ripresa da un quotidiano dell'epoca e dice: poco tempo addietro, le due donne pazzamente innamorate l'una dell'altra celebrarono tra esse in chiesa il loro matrimonio, giurandosi dinanzi ad un altare fede eterna ed eterno reciproco amore. La incredibile ma vera cerimonia ebbe il suo corollario in una specie di verbale che le due stesero tra di esse apponendo la propria firma e nel quale si vincolarono ad essere sempre l'una per l'altra. Questa è presa dalla provincia di Vicenza del 28-2-1902. Allora, quanto coraggio avevano queste due donne nel 1902 che si stabiliscono che devono avere un legame di tipo religioso, se ne vanno nella chiesa di Pianezze, perché c'è tanto che porta la foto della chiesa di Pianezze, entrano in chiesa e tranquillamente celebrano il loro matrimonio in chiesa e senza nessun problema si fanno addirittura un verbale scritto in cui si giurano amore e si dichiarano sposate. E ora, io penso che le persone che appartengono alla categoria degli omosessuali o delle lesbiche avessero forse più coraggio, più energia, perché nel 1902 che adesso. O no?
Certo.
Cioè, pensa a queste due donne. Vabbè, che
quelle due sì.
giustamente, perciò io ve lo consiglio, cioè nel senso che veramente, anche perché è una documentazione di come noi diciamo la pratica della pedofilia, della violenza, sia, io ho citato soltanto il caso di Brescia perché è un collegamento dal punto di vista temporale con una cosa che anche c'è anche adesso. E ho usato questo fatto di Pianezza perché essendo lì vicino a Marostica, anche curioso, anche, tenete conto che poi, io ho letto questo, non ho letto tutto il libro, ho letto solo questi due capitoli, sono andato a chiedere a gente del posto se sapevano qualcosa, neanche loro avevano perso, cioè la gente anziana del posto ha perso la memoria di questo fatto, cioè si ricordavano solo i fatti di sangue connessi a questo particolare, perché poi ci fu un omicidio collegato a questo, tutto il resto, però questo particolare si era persa la memoria. Pensate quanto hanno lavato per cercare di cancellare questo particolare. E perciò, se volete un libro particolare, caratteristico, che vi dà delle buone informazioni, io ve lo consiglio. Si chiama L'Uomo Delinquente, Scandal Delitte Gay dall'Unità a Giolitti.
Io invece sono un po' più modesto di Francesco, mi sono preso Ferruccio Pinotti, L'Opus Dei Segreta, Frusta Cilicio e Alte Finanze, per la prima volta parlano di testimoni in collaborazione con Manuela Provera e Amina Mazzali, già numerarie dell'Opus Dei, con l'atteggiamento che hanno sui bambini, come avviene la manipolazione mentale, come avviene l'addescamento delle persone, come le persone vengono legate e vengono condizionate. Per cui, non so, fate un po' voi, per fortuna qualche libro viene fuori. Questa è una casa editrice molto, molto piccola probabilmente, perché no, è della Burro, cazzo, è della Rizzoli, comunque è della Rizzoli. Pertanto, se volete vedere, e io sono convinto che ancora tutto questo è poco, però dell'Opus Dei credo che il film Codice Da Vinci ne abbia ben svelato, diciamo così, un aspetto abbastanza interessante.
Ecco,
insomma,
che poi tra l'altro Codice Da Vinci, chi lo vuole, è in distribuzione in DVD tramite Panorama. Esatto, cioè, vabbè, facciamo un po' di pubblicità, però
tramite, effettivamente facciamogliela pure, cioè, anche se Panorama vende qualche migliaia di copie in più, insomma, visto che facciamo pubblicità noi, non è che ci manderai i soldi, anzi. Il problema del Codice Da Vinci, cioè io vi consiglio di prendervelo. La storia è bella, cioè è una storia, un giallo, diciamo così, no? Fatto anche tutto sommato benino. Ma quello che è importante, che voi riusciate a vedere, è il simbolismo, cioè come le persone possono ingannarsi. È tutto il gioco delle cose nascoste che invece sono manifeste. Cioè, capire cosa un altro vuole dire. Cioè, l'orbe dal ventre inseminato, per esempio, che gira, cioè, che può essere immaginato un migliaio di modi diversi, riferito a Newton, può essere solo la mela, perché è la mela che ha il ventre inseminato e diventa un orbe quando gli cade sulla testa. Oppure, traduzione dall'inglese, a Pope, no? Che vuol dire un papa, che un papa sotterrò, invece ha puntato Alexander Pope, che è quello che sotterrò Newton. Oppure anche l'idea che abbiamo dei simboli religiosi, no? Che siamo così abituati ad associare certe immagini al cristianesimo che non ci accorgiamo che invece sono molto più antiche. Cioè, questa è la particolarità, diciamo così, col film. Anche altri film fanno questo. Io mi ricordo il film Labyrinth, no? In cui la protagonista che doveva attraversare questo labirinto in realtà doveva capire ciò che gli altri dicevano, e finché non si è fermata ad ascoltare quello che dicevano, cioè a capire che gli altri dicevano delle cose, che lei era inutile che lavorasse di immaginazione, doveva ascoltare quello che dicevano, ebbene non riusciva a risolvere i suoi enigmi. Per cui prendetevelo questo libro, anche perché tutto sommato avrete anche una serie di informazioni, tipo la stella a 5 punte, per esempio, che è un simbolo di Venere. Dopo, del simbolo ebraico lascia un po' perdere, perché chiaramente esistono anche le mediazioni filmate. Comunque vi dà molte informazioni, ecco. E prendendo anche le emozioni dello spettatore vi entrano queste informazioni, cioè entrano in voi.
Sì, beh, il fatto stesso che la campagna che ne hanno fatto contro il Codice da Vinci è anche indice della qualità del film, anche perché poi le persone hanno la possibilità di prendere degli spunti che possono andare a verificare o ad ampliare la loro ricerca, insomma. Se vuoi posso, vuoi consigliare altri due libri che per me vanno la pena.
Io ne ho una quindicina di libri ne ho avuti, fra le altre cose, ma per il momento.
Allora, io dico anche agli ascoltatori che se non sbaglio la data è già fissata a febbraio, avremo qui nel Veneto Laura Rangoni a presentare il suo libro La Magia dei Celti, che è un libro appunto uscito da poco, perché la prima edizione della Magia dei Celti è del 2006, perciò è uscito proprio all'inizio del 2006, ed è un bel libretto che io ho preso. Tra l'altro appunto Laura Rangoni verrà qui a febbraio a presentare appunto questo libro, e c'è una bella frase che io prendo dall'introduzione, perché sono arrivato sulla prima pagina, quando dice: noi non abbiamo bisogno di credere in qualche cosa di dogmatico, sappiamo che la natura è divina poiché ne facciamo parte. La nostra non è una fede astratta, dato che l'immanenza del divino non ha bisogno di prove né di miracoli. E questa appunto è una frase delle prime pagine appunto di Laura Rangoni. Laura Rangoni appunto sarà qui a febbraio a presentare questo libro che si chiama La Magia dei Celti, è pubblicato dalla Segnia. Io appunto ho letto soltanto le prime 15 pagine, anche perché appunto sarò presente alla presentazione del libro, poi vi daremo le coordinate, e qui nel Padovano. Costa 6,50 euro, appunto merita di essere letto, di essere seguito, perché dà una... sia perché io conosco personalmente Laura Rangoni, sia perché so la qualità dell'autrice, della capacità, so che appunto sta facendo parecchie cose. E aggiungo soltanto un particolare, che siccome lei affronta il discorso pagano e celtico non certo dalla studiosa esterna, ma da quella che la vive, cioè nel senso che per me fa una bella cosa in questo libro, perché nelle prime parti parla della sua esperienza, del suo interesse, di come entrò in contatto con questo. Dice: io non sono dentro questo, nel mondo dei Celti o della Vicca o del paganesimo, perché sono una studiosa, ma perché ne faccio parte, perché ho cominciato il mio percorso. Bene, e di conseguenza vale la pena di leggerlo. Dava un piccolo particolare: lei un suo libro scrisse una frase, dice: i cristiani hanno sempre detto che gli animali non hanno un'anima. Questa è una cosa che tutti noi sappiamo. Pensate che qualche cristiano ha scritto la casa editrice per protestare contro questa affermazione fatta da Laura Rangoni. Cioè, lei ha detto: per i cristiani gli animali non hanno un'anima, e penso che una persona che è un amico di comunità lo sa.
No, lo hanno ribadito i gesuiti parecchie volte.
E pur di dargli contro, hanno scritto alla casa editrice per protestare per questa sua affermazione, perché era offensiva dei valori cristiani.
Sì. Ecco. Ma scusa, sarebbe stato offensivo dei valori cristiani, direi il contrario.
Sì, comunque, pensate, cioè, non perché sia stata smentita su cose, no, per questa sua affermazione. Comunque, io ve lo consiglio, è La Magia dei Celti, e a febbraio avrete Laura Rangoni che ve lo presenterà di persona qui nel Veneto. A gennaio, poi vi darò le date, mi sembra che sia intorno al 19 di gennaio, ci sarà anche la conferenza di Federico Moro, che presenterà i suoi due libri, che sono appunto La Custodia dei Misteri, che è l'ultimo, e la voce della Dea, che parla appunto delle epopee degli antichi eventi. Ma nel frattempo è uscito un altro libro che ha a che fare appunto con il corso della storia veneta, o in più generale di Reitia. È di Anna Maria Annette Ronchin, e Nel tempo della Dea è breve storia della civiltà fluviale veneta, è un bel libro che percorre un po' tutta la mitologia delle acque presente nel Veneto. È un libro propedeutico, volendo anche a questa presentazione io ve lo consiglio. E vi posso già annunciare, perché ne abbiamo discusso proprio in questi giorni più volte, che nel 2007 usciranno due libri pubblicate dagli amici di Raise Veneto, quelli che organizzano la festa dei Veneti a Cittadella, su Reitia. Perciò ci sarà anche occasione per chi vorrà approfondire le tematiche relative a Reitia, saranno questi due libri. E uno è fatto dal professor Borsetto Clan, che ha annunciato qui in trasmissione, e uno è fatto dal nostro amico Pier Favero, appunto, che cura diversi siti, tra cui il sito della Vica di Reitia. E perciò avremo anche una possibilità per chi vuole approfondire la storia del Veneto da una prospettiva più autentica, più originale e originaria, di conoscere meglio la dea Reitia. Bene, Claudio.
Bene, io invece questa sera alle 19 alle 20 vi parlerò della costruzione della percezione nella primissima infanzia, per cui un altro argomento un po' diverso, insomma.
Diamo il via alle telefonate.
Vuoi la via alle telefonate? Sì. Hai ancora 4 minuti, Francesco.
Beh, insomma, dai, di solito
tu sei un attimino 049 700 700 049 700 838. Perché è tornato Francesco e allora lui ha bisogno di sentire i nostri radioascoltatori. Pronto?
Ciao Ivano.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Sentito, Francesco, sì. Prima ti chiedo che Federico Moro, no, ho capito la voce della dea, però non ho capito.
La custode dei misteri. La custode dei misteri.
La custode dei misteri.
Sì, comunque è uscito ancora all'inizio del 2006.
Dovrei averlo.
Sì, sì, dovresti già averlo, insomma.
Sì, sì.
Se no rischi di fare un doppione.
Anche la magia dei Celti dovrei avere.
Sì, la magia dei Celti è uscito sì, nell'inizio del 2006, è uscito qua, la dà come stampa marzo 2006.
Sì, sì, era un disegno.
Sì, beh, praticamente c'è un calendario in copertina.
Sì, sì,
sì, beh, il classico colore giallo delle edizioni Xenia.
Esatto, sì, sì, Xenia. Niente, naturalmente.
Comunque, la magia dei Celti, non so se l'hai letto, è un libretto ben fatto. Io sono arrivato a leggere poche pagine perché avevo già un sacco di altre cose da leggere, e ora sto leggendo a rate.
Te pensi che quasi quasi mi bruciava la trasmissione, no? Perché ero in cerca di un libro che ho letto, cioè c'è quando te vedi su un titolo sul giornale, bianco trovo, quasi quasi saltava la trasmissione, finché non lo trovavo, c'era Le nozze di calmo e armonia
Le nozze di calmo e armonia di
armonia sì,
di
Calasso.
Di Calasso.
Perché non è stato a recuperare quel libro, che è un bel libro?
Ma subito, appena aperto, scatto lungo, vuol dire che si vede idee proprio che ne scritte.
Sì, beh, di Calasso, se chi ha, non so, tu l'hai letto quello sul tiepolo esoterico? Ivano,
ci sei ancora?
Sì.
Tu l'avevi preso quello di Roberto Calasso? Che
sì,
sai
sì,
che
sì, te l'ho preso.
Il tiepolo esoterico.
Sì, che sarebbe il rosa tiepolo, praticamente.
Sì,
che...
Tiepolo.
Com'è come libro?
Diciamo che è stato scritto anche da Camon, mi sembra, o Alvise Zorzi, mi sembra che ha scritto uno più o meno uguale. Comunque sono ancora al principio, comunque non è che.
No, perché è interessante quel fatto che dice che dietro le simbologie, appunto, del tiepolo ci sarebbe un insegnamento esoterico, il fatto che utilizzi alcuni animali, tipo appunto esempio il gufo.
Esatto. E assomiglia all'altro Edward King, ti ricordi? Sul Rinascimento. Il tema del Rinascimento, sempre il mito nel Rinascimento,
sì.
di Edgar King inglese.
Sì, beh, c'è anche la Snyder con miti cristiani e miti pagani nel Rinascimento. C'è tutta una serie di produzioni sul Rinascimento, sul discorso dell'influenza più, diciamo, pagano, del recupero delle antiche forme pagane. No, come appunto non ho ancora letto questo qua, appunto, il rosa tiepolo di Roberto Calasso.
Li prendo, vado sul sicuro, insomma, perché ha scritto sulle nuvole anche sulle. Comunque, cambiando discorso, qui c'è a Bruxelles, sul Corriere della Sera, l'Unione Europea, il gaelico, lingua ufficiale.
Sì.
Ritorna a lingua ufficiale il gaelico.
Sì, avevo visto la notizia. Sì, l'avevo vista la notizia, beh. gli amici che si occupano di cose celtiche saranno molto contenti di questo.
Ciao ragazzi, adesso qua, poche notizie. Ricordate, non so se conosci In diretta dal Golgota di Gordo
Vidale. Sì, di Gordo Vidale, è un bel libretto, un bel romanzetto, vale la pena di leggere perché è molto divertente.
Esatto, è introvabile comunque.
Sì, anche perché hanno fatto polemiche, ve lo consideravano blasfemo quando fu tradotto in italiano e poi non è stato più ristampato, però
esatto,
ti dico...
perché Cristo era omosessuale.
No, ma no, proprio perché lui fa una storia romanzata della falsificazione, cioè di come è stato creato d'artificio, inventato il cristianesimo. Okay. E di conseguenza proprio cioè lui fa usando i testi degli Vangeli apocrifi e così via, cioè proprio dimostra di come sia stata creata, poi prende in giro San Paolo, San Pietro, le varie caratteristiche, insomma, c'è bellissima ad esempio la scena in cui descrive che Nerone voleva sodomizzare San Paolo, San Paolo scappa, così via, cioè ci sono anche delle cose che ai cattolici hanno dato fastidio, insomma, come San Paolo che rischiava di essere sistemato da Nerone.
Un po' di tutto, insomma, è stato.
Però ti dico, proprio è bella anche la parte finale, cioè nel senso, sai, c'è una battuta bellissima in diretta di Golgota, quando dice sono vescovo, non capisco molto di religione, cioè che si potrebbe quasi applicare ancora adesso.
Comunque di Vidal ce l'ho tutti, parla di miti, parla di Minerva, parla di...
di Gregorio Vidal c'è il bellissimo libro su Giuliano Imperatore, non so se l'hai.
Sì, Giuliano, ce l'ho quasi tutti.
Comunque se qualche scrittore lo trova, in diretta dal Golgota veramente è un bel libro, anche perché lo potremmo considerare quasi un codice da Vinci,
esatto,
fatto proprio nella demistificazione del cristianesimo.
L'ho preso stamattina in biblioteca, mi è toccato prendere in biblioteca, è in ordine, ce l'ho in ordine, comunque se arriva speriamo.
Sì, ma guarda che tanto in Italia è uscito con parecchi anni di ritardo e con enormi proteste perché era un libro costato blasfemo, insomma.
Niente, dopo qua che sarei tanto da dire, comunque al suo spazio.
Bene.
Ciao Ivano.
Ciao. Sì, purtroppo ci sono dei libri che hanno un successo, sì? E che purtroppo spariscono.
Ciao. Sono l'Anna, posso parlare?
Dimmi.
Non so se ti ricordi di
me. Sì, mi ricordo, sì. Anche se è passato 10 anni mi ricordo.
Bravo. Ti avevo consigliato il libro dell'Opus Dei.
Sì. Da allora, ma quello non sono riuscito a trovarlo. Ho trovato questo però, sì.
Oh,
ed è quello che scrivo, se è quella numeraria che uscì, no?
Sì, la Maria del Carmine.
Esatto.
Maria.
Quello non l'ho trovato, però ne è uscito un altro adesso.
Me lo sono comprata al mattino del libro. E ho detto, un'altra pubblicazione. Non è che ci sia molto, non ho mai trovato molto di pubblicato sull'Opus Dei.
No. Cosa ne pensi del libro di quello di Vittorio Messola sull'Opus Dei?
Cosa?
Quello di Messori sull'Opus Dei, l'hai letto?
No.
Ecco, Messori fa un'esaltazione dell'Opus Dei.
Un'esaltazione?
Sì, Messori è il teologo del Papa, no?
Ah, hai ragione. No, ho letto, sai cosa? Sangue in Vaticano, che racconta la storia delle guardie...
Delle guardie svizzere, vero? Sì.
Raccontata dalla madre del ragazzo. Mm. Guarda, terribile. Solo a leggerlo... La gente dovrebbe un po' aprire la mente, ma speravo muovesse un po', invece
non fece niente, vero?
No, non ho sentito...
1 milione di parole non bastano per costruire un'idea.
No. Poi ho scoperto anche che la Tamaro
è una numeraria.
Ragazzi!
Ma anche Dell'Utri è un numerario.
Dai!
Sì?
Ma
poi per esempio anche l'allenatore della nazionale italiana, come se Trapattoni, anche lui era un numerario, infatti fece quelle scene da esorcista durante
adesso mi ricordo,
fuori testa, cioè sono pazzo per fare quelle cose.
E dopo come si chiama?
Sai che era un numerario anche quello che si è opposto a Lula durante le ultime elezioni in Brasile?
Pure.
E un'altra numeraria è stata scoperta per sbaglio, era un ministro inglese di adesso, di questo governo.
Stato che potere chi ha?
È scritto nel libro che loro devono aiutarsi l'uno con l'altro, no? Sì, proprio per favorire il potere dell'Opus Dei.
Ma anche coprirsi dei?
Sì, si coprono bene.
Perché non ho mai sentito... dire che questa gente faceva, se la cosa è così pulita e limpida, perché non lo dici? Niente, quel banchiere che hanno ammazzato prima, rapito.
Era esatto, anche lui era un Opus Dei, si era Rovati, sì,
non mi ricordo,
esatto.
La cosa è scandalosa solo a sentirne parlare, cioè basta leggere un libro per capire più o meno come funziona.
Tu guarderai il Codice Da Vinci?
Il Codice Da Vinci dà un'idea esatta dell'Opus Dei, cioè dei drammatici che fanno, loro lo fanno in funzione di questo Graal, no? Però il tramacciare in questo modo e muovere 20 milioni di euro così come se fosse niente, è normale, capisci?
Però se devo essere sincera, il film mi ha deluso, pensavo fosse più incisivo, invece è stato
un giallo,
sì, d'accordo, pensavo fosse più, proprio perché un giallo, più sincero, invece hanno mancato. Io ho visto su History Channel,
sì,
i Vangeli di Giuda,
sì,
il matrimonio tra Gesù e la Maddalena, la spiegazione del dipinto dell'ultima cena.
Sì.
In realtà nella Rai non ho mai visto questa cosa.
No, ma neanche le vedi, a meno che forse lo vedrai di notte qualcosina, ma raramente.
Ma qua invece sono andati a fondo,
Guarda che la Rai fa una roba impressionante, cioè nel senso che la Rai è organizzata specialmente a sostenere il Vaticano, a riprodurre ciò che dice il Vaticano. Per cui la Rai è...
Perché quando ho visto il Codice Da Vinci hanno detto un centesimo di quello che ho visto su questi reportage,
sì,
su queste spiegazioni. Dovremmo vedere un po' di più per capire come funziona.
Fai conto che io sono andato a controllarmi tutte le citazioni, no, dei gnostici che hanno fatto nel Codice Da Vinci, erano tutte corrette.
No, a mio avviso è un film ben riuscito, è... che è significativo comunque.
Sì, è un giallo, cioè è una storia, capisci? Cioè non è che sia una ricerca di una verità diversa o di qualcosa di diverso.
È una storia.
E in quella storia però è costruita rispetto a delle basi. Cioè,
però secondo me lui ha attinto a questi documentari.
Sì, sì, ma...
È introdotto in questo senso, altrimenti non riporterebbe determinati.
No, ma l'idea è un'idea che già circolava da 80 anni, 100 anni. Cioè non è che fosse un'idea originale,
no.
Cioè, lui l'ha costruita a modo suo con tutta una serie di supporti, infatti ha fatto arrabbiare Umberto Eco perché Umberto Eco ha fatto una storia simile con il pendolo Da Vinci, solo che non ha... il pendolo di Foucault, sì, scusa, sì, e che però non ha avuto la stessa incisività, no?
No, non aveva stato pubblicizzato tanto.
No, all'inizio si fece epoca perché parlava di tutti i gruppi gnostici e religiosi che sono succeduti nella storia, no? Cioè andavano alla ricerca della una specie di grana anche là. Però non ha avuto la stessa incisività, anche perché bene o male Eco era un cattolico, per cui non avrebbe mai permesso.
Un'altra cosa, ti dico un altro titolo e dopo scappo.
Dimmi.
Sto leggendo in questi giorni la banda dei bravi ragazzi.
Della Mariana?
Della Sciarelli. Che racconta, scusa un attimo.
Dimmi.
Dai, Andrea. Sì. Che sta, hanno indagato, sono anni che indagano su questa banda della Magliana,
sì,
della Orlandi rapita che viveva in Vaticano. E c'è la schifezza, più da qui capisci chi va in chiesa com'è, scusami, dico sempre le solite cose, c'è un bastardo, portatore di droga, assassino, stupratore di bambine, seppellito nella cappella di sua maestà.
Ma aveva fatto a maggior gloria di Dio. Guarda che, Paolo di Tarso è chiaro su questo. Lui dice: se io il delitto lo faccio per la carne, sono un assassino, ma se io lo faccio per lo spirito, maggior gloria di Dio, io sono nella gloria di Dio. Cioè, se la gente poi non capisce cosa vuol dire, quello è un altro discorso. Guarda che Paolo di Tarso è preciso su questo, è ideologia cristiana.
Ora gli assassini, scusa.
Ma infatti, è questo che cerchiamo da 10 anni di far capire alle persone.
Devo dire una messa, passa tutto e amen, cioè, è pazzesco.
Guarda che loro, ammazzando in nome di Dio, loro non commettono nessun peccato.
No, no.
cioè, le persone non si rendono conto del significato della loro stessa religione, del cristianesimo, e gliela girano bene.
Sì, c'è mio figlio che mi sta dicendo che agli occhi degli altri
mi incompie nessun peccato, perché è Dio che io risegue, Mosè è Dio vero.
Vabbè Andrea, è come se osi un cosa pensa così, mi no. Scusa un attimo.
Pronto?
Sì?
Sì, ciao, sono
ciao.
Andrea.
Dimmi.
No, stavo solo dicendo che agli occhi degli altri, dei fedeli che li seguono, non compiono nessun peccato. Ma sappiamo benissimo che i peccati li compiono. Del resto la Chiesa, ma non solo la Chiesa, ha sempre ucciso nel nome di Dio, ma perché la Chiesa? Ma se noi seguiamo veramente la legge di Dio, sappiamo che è diversa la storia.
Ma non è, non è così. Se tu segui davvero la legge di Dio, tu puoi ammazzare il nome di Dio. Perché questa, cioè tu non hai una dottrina che ti dice diverso. La dottrina ti dice questo, che poi noi dal punto di vista civile aborriamo, perché noi abbiamo la consapevolezza che la legge si applica a tutti, si applica anche al legislatore, al capo dello Stato, la legge si applica anche a Dio nella nostra concezione, ma questa è una concezione che nasce nell'illuminismo, cioè allora chiaramente viene trasformata, ma per quanto riguarda l'assolutismo cristiano la legge non si applica mai né a Dio, né al Papa, né al Re, né a tutta la gerarchia, si applica soltanto ai sottoposti, e questa è dottrina. Cioè letteralmente è questo. Poi noi abbiamo la coscienza della legge civile che invece si applica a tutti, ma questo è una cosa che nasce con l'illuminismo.
Sì, però un'altra cosa bisogna tener conto, che la dottrina che noi seguiamo di Dio, quindi la Bibbia è da interpretare, non è da seguire la lettera, perché come saprai benissimo la Bibbia è anche stata redatta da dagli uomini.
Allora, attento, il catechismo della Chiesa Cattolica dice che la Bibbia è parola di Dio e deve essere interpretata letteralmente, catechismo della Chiesa Cattolica del 1994, per cui è fatto in pieno Concilio Vaticano II. Per cui è chiaro che a noi queste cose ci disturbano, no? Perché noi siamo convinti che sia diverso. E adesso devo anche mettere giù perché ho finito. Però, scusate, però a noi ci disturbano, però la Chiesa Cattolica li considera così. Se vuoi ti porto il catechismo della Chiesa Cattolica e te lo leggo.
L'ho fatto anch'io, quindi.
Ma io c'ho l'originale. Cioè io ho il testo originale, il catechismo romano e il catechismo della Chiesa Cattolica. Cioè, perché devo usare i testi originali, se no non faccio niente io. Ok, metto giù.
Ti ringrazio.
Grazie a te invece. Ciao ciao.
Ciao ciao. Chiudo qui la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Vi do appuntamento per questa sera alle 19. Ciao ciao ciao. Scusate perché vado immediatamente, anzi, con la pubblicità. Quale pubblicità? Niente, quella del presidente.
Ciao a tutti.
Ciao ciao.